Buongiorno. Siamo rimasti un po' più felici. Buona, questo è perfetto. La biologia è fatta di domande, uno guarda delle cose poi si chiede fuori, no? Ma anche non la biologia, per esempio, io mi sono sempre chiesto perché hanno messo la biologia qua? E perché non l'hanno messa qua?
No, cioè, messo, no. Sì,
ci sono i tasselli. Potrebbe essere una riserva di dentine. Di ricambio. Vabbè, scusate sempre gli scherzi che vi faccio, ma dunque volevo far funzionare il mio oggetto qua, fantastico. Ecco. Ho perso un po' di tempo a parlare. Faccio un altro disegno perché la nostra saga trascrizionale che finisce oggi, la nostra trascrizionale, ha bisogno ancora di una piccola cosa, un piccolo particolare. Abbiamo discusso chiaramente i complessi basali, abbiamo discusso i fattori di trascrizione prossimali, quelli distali, abbiamo visto i loops di interazione, abbiamo definito le proteine che fanno interagire, diciamo così, i controlli distali, gli enhancers con le controlli di base, però c'è ancora un po' di punti interrogativi qui attorno, che sono delle cose che in realtà non conosciamo, però non ce lo siamo chiesti, cioè non le abbiamo collocate in questo contesto specifico. Cioè, chiaramente, se noi consideriamo il fatto che un gene deve passare da uno stato di repressione a uno stato di attivazione, ovviamente abbiamo bisogno di una serie di attività enzimatiche che è inutile probabilmente che stiamo a elencare per l'ennesima volta, cioè quelle che modificano gli istoni, quelle che muovono i nucleosomi e poi probabilmente anche altre cose, cioè le sporilazioni, cioè le regolazioni di vario tipo tra proteine, eccetera. Allora, questa serie di nuvolette che vi ho messo qui, altre non sono che quello che le persone che lavorano su la trascrizione hanno visto tanti anni fa facendo degli esperimenti abbastanza semplici, no? Cioè, vi ricordate la storiella della in vitro transcription? Quindi un solito reporter, minimal promoter, e se io a monte del minimal promoter metto un elemento che lega ovviamente un fattore di trascrizione X, costruisco un sistema minimo di regolazione. E se questo lo faccio funzionare come DNA nudo, nudo vuol dire che c'è solo il DNA, lo metto dentro la provetta, d'accordo? E a questo punto lo faccio funzionare, d'accordo? Questo funziona, giusto? Cioè attivo. Io qui ovviamente ho aggiunto il fattore di trascrizione X, il controllo non ce l'ho aggiunto e quindi se non ho il fattore che si regola lì, ciò avrò una trascrizione basale. Se aggiungo il fattore di trascrizione, quello va a legarsi qui, mi aumenta la trascrizione. Scusate, possiamo fare. Okay? Perfetto. Se io adesso faccio lo stesso esperimento, state attenti, usando un templato che non è più DNA nudo, ma è cromatinizzato. No? Cioè, la gente che faceva questi esperimenti qui, pensateci, non so, 20-25 anni fa, diceva, d'accordo, però questo qui DNA nudo mica c'è. Di solito ci sono sugli sfori, il nucleosoma. Quindi uno può prendere questo DNA, se vi ricordate, ve l'avevo già detto, si può fare utilizzando gli istoni ricombinanti e uno sciaperone particolare, si riesce a fare assemblare i nucleosomi sul DNA. D'accordo? Quindi io immaginatevi che questo affare qui è arrotolato sui nucleosomi in vitro. Okay? Faccio lo stesso esperimento, quindi misuro il mio trascritto in vitro. D'accordo? Gli aggiungo il fattore X e non succede assolutamente niente. La differenza la vedete qui sul DNA nudo attivo tranquillamente la trascrizione, sul DNA cromatinizzato no. Ergo ho bisogno di qualcos'altro, cioè per riuscire ad attivare la trascrizione dentro a un un templato cromatinizzato, ho bisogno di qualche, ma lo sappiamo, niente di nuovo, abbiamo bisogno di attività enzimatiche. E questo è dove si faceva allora, dico sempre, parecchi anni fa, si faceva una cosa molto banale per scoprire questo concetto dell'attività enzimatica necessaria, si aggiungeva a questa reazione, guardate qui, nucleare extract, cioè semplicemente l'estratto nucleare, gli estratti nucleari si fanno salando i nuclei, cioè uno separa i nuclei dalle cellule, centrifugazioni, poi aggiunge sale, questo compete con il DNA ovviamente, con le cariche negative del DNA e fa estrarre le proteine. Quindi dopo un po' si spremono un po' i nuclei, si centrifuga e quello che rimane sopra sono le proteine nucleari. Io prendo il nucleare extract, vedete che il nucleare extract non ha praticamente alcun effetto sul DNA nudo, perché il DNA nudo non ha bisogno di nient'altro, un pochino magari sì, perché c'è qualche altra componente che ci aiuta, ma se io lo faccio sul cromatinizzato vedete che plof, eccolo qua, l'attivazione. Ergo, dentro all'estratto nucleare c'è qualcosa che fa sì che il nostro fattore di trascrizione riesce ad attivare la trascrizione sul cromatinizzato. Questo cose qui, ripeto, chi ha fatto questi esperimenti 25 anni fa ha detto, li ha chiamati coattivatori. Cioè ha detto, lì dentro c'è una proteina, un fattore, che io chiamo coattivatore, che è necessario per lavorare sul templato. Ovviamente oggi noi sappiamo benissimo cosa sono i coattivatori, ma all'epoca erano scoperti. Allora vi faccio vedere anche qual è stato il primo dei coattivatori scoperti, tanto per fare il solito richiamo storico. Il primo coattivatore scoperto è stato studiato sul sistema dei cicli MP, che voi conoscete anche già un po', no? Ricordate che il cicli MP, oltre ad avere una serie di risposte citoplasmatiche, fosforilazione, eccetera, regola anche un fattore di trascrizione nucleare. Questa è la via dell'AMP ciclico, non la sto a rivedere perché dovreste saperla meglio di me. Il risultato, se vi ricordate, è la produzione dell'AMP ciclico, attivazione di una proteina che si chiama AMP ciclico dependent protein kinase, detta anche PKA, d'accordo? Che è composta di 4 subunità, 2 regolative che legano l'AMP ciclico e 2 catalitiche. Queste catalitiche, alcune subunità catalitiche vanno in giro per il citoplasma a fosforilare enzimi di vario tipo, eccetera, eccetera. Alcune di queste subunità invece entrano nel nucleo e vanno a fosforilare un fattore che si chiama CREB, che vuol dire Cyclic AMP Response Element Binding Protein. D'accordo? La fosforilano e la rendono competente per la trascrizione. Allora, la cosa curiosa di questo sistema è che in realtà CREB se ne sta seduta sui suoi elementi di risposta anche quando non è attivo il sistema. D'accordo? Cioè la proteina sta lì, semplicemente inattiva. Quando viene fosforilata, allora funziona. Allora, se la gente che studiava questo sistema ha fatto l'esperimento di qui la trascrizione in vitro, ha visto che c'era bisogno di qualche cosa nell'estratto nucleare, hanno incominciato ad andare a frazionare l'estratto nucleare per trovare questa attività, come facevano i biochimici, no? Una volta frazionavano gli estratti finché riuscivano a isolare la proteina singola che dava questo tipo di effetto. E la proteina singola che dava questo tipo di effetto, beh, questa è solo la struttura del fattore CREB, che è uno di quelli che vi dicevo BZIP, molto 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 conservato. Qui c'è Diusin Zip, vedete, con tutte le leucine, questa è la regione basica. E questa è CREB. CREB, Diusin Zip, Basic Domain, e qui c'è la regione di attivazione. Qui c'è il cosiddetto P-Box, dove c'è il sito di fosforilazione, che viene fosforilato dalla PKA. E questo era solo per farvi vedere che queste proteine sono di una conservazione che fa paura. Questi qui sono ovviamente invertebrati, idra, drosophila, aprisia, guardate la regione come è conservata, spettacolare. E ovviamente soprattutto gli aminoacidi che stanno accanto alla serina, che sono quelli del riconoscimento da parte della chinasi, praticamente. Qui ci sono qualche centinaio di migliaia di anni, ma senza problemi. Ok, comunque queste sono le varie comparazioni, questo P-box viene fosforilato nell'uomo, in quella posizione lì, 133, questo fa sì che possa appunto funzionare la proteina. Questo dominio, vedete, si chiama così KID, che vuol dire Kinase Interaction Domain, perché è quello che ovviamente viene soldato della chinasi, questo non c'entra niente, questo è il racconto che... E facendo appunto una serie di frazionamenti hanno trovato una proteina che si chiama CBP, che è il coattivatore. Quindi quando uno ha... questi autori avevano poi clonato questa proteina, eccetera, eccetera, espressa ricombinante, quando si aggiunge la proteina ricombinante nel sistema interstizio, questa coattiva di cromatizzarla. Questa proteina è molto grossa, è grande circa 300 kg d'Alton. Dopo poco, poco dopo la scoperta del CBP hanno clonato un omologo che si chiama P300. Molto spesso in letteratura li trovate associati, CBP e P300. Ma sono due proteine distinte, okay. E questi qui sono proprio coattivatori. Allora, facendo una serie di studi di interazione, hanno visto che, primo, questa CBP è una istona acetilpressorale, cioè ha un dominio suo che è chiaramente un dominio enzimatico che acetila gli istoni, quindi ovviamente fa quella cosa che sappiamo bene, cioè diminuisce l'interazione tra nucleosoma e DNA. Secondo, hanno visto una serie di interazioni di CBP anche con i componenti di base. Quindi quando il fattore è legato e fosforilato, ovviamente può associare questa cosa che adesso chiamiamo coattivatore, e questo da una parte fa un'ancora verso la polimerasi, verso il complesso di base, dall'altra fornisce la funzione enzimatica che mancava ai sistemi che venivano. Questo è stato studiato molto bene anche dal punto di vista molecolare, nel senso che c'è proprio un'interazione specifica tra il dominio di CBP, che è quello azzurrino, e il dominio di Krebs-Kidd, che è quello giallino, vedete qua, e lì c'è il sito che viene fosforilato, proprio qui nella piega. Questa è la serina fosforilata. Ed è stata una storia vecchia questa, perché non si capiva bene come, dato che l'interazione è praticamente tutta sull'altra linea, non si capiva bene come una fosforilazione potesse fare un tutto nulla di interazione, insomma. Questi sono problemi da strutturisti. È ovvio che qui sopra, tra qui e qui, c'è un'interfaccia idrofobica molto grossa, e quindi di fatto le due proteine dovrebbero stare insieme lo stesso. Invece tutto dipende da questo fosfato qua. Hanno provato a toglierlo, ovviamente, togliendo, vedete, togliendo quello lì, si toglie tutto. Vabbè, comunque, insomma. Allora, la crema è una proteina, dicevo, complicatissima. CBP e P300 sono mappate qua, molto grande come proteina. Questo è il dominio HAT, quindi istona acetiltrasferasica. E la cosa curiosa è che questa proteina qui è stata caratterizzata con Krebs, questo qui è il dominio di interazione di Krebs che avete visto un attimo fa nel modello molecolare, però il problema è che questo qui non è assolutamente un coattivatore specifico per Krebs. Una volta scoperta, la gente ha cominciato a chiedersi se fosse un coattivatore essenziale anche per altri sistemi, e se l'è chiesto uno, e se l'è chiesto due, se l'ha chiesto tre, se l'ha chiesto quattro, cioè qui su questa figura sono mappati tutti i fattori di trascrizione che pian pianino negli anni la gente ha dimostrato che potevano essere coattivati da questo. Quindi, conclusione di questa faccenda, questo è un coattivatore generale, d'accordo? Cioè è una proteina che evidentemente funziona in tantissimi sistemi e fa esattamente lo stesso sistema, lo stesso mestiere, oltre ovviamente a Krebs. E notate qua che c'è anche il nuclear hormone receptor, quindi ci sono, fra un attimo ne parliamo meglio, ci sono anche i recettori nucleari, tra i quali quelli steroidei. Notate che ci sono poi una serie di altri domini interessanti, invece c'è un bromodomain, ricordate dove serve il bromodomain, è quello che lega i recettori di storici, evidentemente serve. Ok, nucleare sector. Allora, uno dei casi più studiati in assoluto nella storia della biologia molecolare, in cui si è capito la biologia dei coregolatori, quindi queste proteine che servono a fornire delle attività enzimatiche accessorie, è stato proprio quello dei nucleare sector. E quindi, dato che io lo conosco bene, me lo spiego. Allora, i nuclear receptor sono, lo sapete, proteine che vendono ormoni, vitamine, retinoidi, steroidi, eccetera. Sono proteine, scusate, vabbè, questi sono un po' di ligandi, ma è inutile che ci soffermiamo perché sono grandi. Ormoni steroidei, altre cose che non sono ormoni steroidei. Chi non si ricorda se lo vanno a studiare. Allora, questa qui è una delle famiglie più grandi in assoluto di proteine di descrizione, ci sono 250 fattori conosciuti, non è proprio la massima, perché se vi ricordate da quelli degli Zinfinger di ieri, però sono molti, nell'uomo sono credo 46 o 48 questi membri di questa famiglia, hanno una, diciamo, una nomenclatura antica derivata dalla funzione, per esempio TR vuol dire thyroid receptors, RR vuol dire retinoic acid receptor, IR vuol dire TR, vuol dire retinoic acid. Però poi adesso recentemente li hanno classificati con dei nomi diversi, per cui in banca a dati adesso si trovano in questa e ci sono due tabelle, se volete poi leggervele con calma capite che cosa fanno. Vedete che ci sono anche ovviamente estrogen receptor, glucocorticoide receptor, androgen receptor, sono tutti quelli che più o meno ci aspettiamo, ve li leggete poi con calma. E il motivo per cui queste proteine sono state studiate e caratterizzate di più rispetto agli altri fattori di trascrizione, vi ricordate anche il grafico del PubMed dell'altro giorno, è dovuto al fatto che sono associate ovviamente con delle malattie, un bel po' di malattie. Che vedete qui, cancro, infertilità, obesità, diabete, eccetera. Ci sono vari casi, infiammazione, insomma, ci sono vari esempi. Ora, dato che sono dei fattori condizionali, cioè funzionano da fattori di trascrizione, ma solo legando, cioè sono controllati dai ligandi, dato che i ligandi sono piccole molecole, quindi dal punto di vista chimico sono facili da capire e da modificare, ovviamente hanno avuto un grande successo tipo farmacologico. Quindi chiaramente sono anni e anni che esistono in commercio, e ce ne sono sempre dei nuovi, agonisti e antagonisti, cioè di molecole che hanno attività simile a quella dell'ormone, cioè la stessa cosa, e antagonisti, cioè che bloccano l'attività. E ce ne sono veramente tantissimi, a parte quelli così un po' più immaginari delle cose del cancro, tipo il tamoxifen, la flutamide per il prostate cancer, eccetera, eccetera. Però ci sono delle cose molto più comuni che uno non ci pensa mai, ma credo che chiunque di voi ha usato nella sua vita una pomata al desertagione. Pomate antinfiammatorie sono la cosa più comune di questo mondo, e questo qui è un antagonista del glucocorticoide del genere. Quindi vuol dire, è una farmacologia comunissima, proprio banalissima. Come sempre, quando c'è un interesse di tipo farmaceutico, commerciale o cose di questo genere, è ovvio che ci sono più risorse per la ricerca, c'è più interesse andare a cercare delle cose dentro, sia applicativo, quindi hanno fatto tonnellate di composti con attività agonista e antagonista, che hanno magari le farmacocinetiche più belle, sono più stabili, danno meno effetti collaterali, tutto quello che volete. Ma c'è stata anche tantissima ricerca di base come supporto poi della ricerca di tipo farmaceutica o medica. Per cui questi qui di fatto sono quelli più conosciuti. Adesso vedete un po' di cose. Allora, si dividono più o meno perché funzionano in maniera simile ma non proprio similissime, identiche. Si sono divisi più o meno in tre classi, che sono questi qui che comprende tutti i recettori degli ormoni steroidei, la classe 1. Poi c'è una seconda classe che comprende invece tutti quelli delle molecole non steroidee, quindi ormone tiroideo, retinoic acid, vedete cis e trans, vitamina D3, poi c'è questo oggetto qui che è il peroxisome proliferator receptor, e poi ci sono vari oggetti che legano più che altro ligandi prodotti secondari dei metabolismi lipidici, quindi molecole lipofili prodotte dai metabolismi di vario tipo. E poi c'è una terza classe che chiamano orfani, nel senso che sono proteine di cui non è mai stato identificato alcun ligando, non si sa che cosa, eccetera. Cioè, alcune sono ben caratterizzate, la COP, per esempio, è una proteina molto importante per lo sviluppo, apparentemente funziona senza alcun ligando. altre un po' meno. Eccole qui, sono 48 nell'uomo, dei quali 24 sono senza ligando noto, invece 24 contrario, cioè 24 con ligando noto. Allora, come funzionano queste due? L'ultima classe non si sa bene come funziona, funzionano come fattori di prescrizione costitutivi e fine. Ma le prime due classi, che sono anche quelle più conosciute, funzionano così. Cioè lo steroide, se vi ricordate, cioè tutti gli ormoni, steroidei ovviamente sono liposolubili, quindi passano per la membrana cellulare. Questi recettori stanno normalmente in una fase citoplasmatica o nucleare, comunque normalmente citoplasmatica, e sono inibiti da un HSP, shock protein, diverse isoforme, HSP 70, 90, 64 a seconda dei recettori. Questi qui sono degli chaperon che li tengono, diciamo, nel citoplasma. Quando arriva il ligando che diffonde tranquillamente, si lega al recettore, questo dissocia dall'HSP e ragionevolmente a questo punto è smascherato il segnale di localizzazione nucleare, quindi la proteina va nel nucleo, trova i suoi elementi di risposta che si chiamano di solito SRE, che sta per steroid response element, e questi qui di solito stanno dentro degli enhancers e quindi a questo punto attivano poi i relativi promotori per la prescrizione. Okay. Di solito questi funzionano quasi sempre come omodimeri. Ecco, la differenza grossa con la classe 2 è che invece questi qua sono generalmente sono eterodimerici e di solito funzionano sempre con un partner comune, cioè sia, non so, per esempio TR che RAR, sia PPAR, eccetera, eccetera, funzionano in eterodimero ma sempre con questo partner comune qui che è RXR, che vuol dire retinoid X receptor. E l'altra grossa differenza è che questi qui di solito se ne stanno già nel nucleo, quindi la seconda classe di recettori non sta in citoplasma ma se ne stanno già nel nucleo, probabilmente già legati ai loro elementi di risposta, un po' come succedeva per Krebs, e quando arriva il ligando ci si lega e ovviamente questo attiva la loro capacità di fare i fattori di trascrizione. Ok, loro hanno tutti queste proteine, hanno tutti lo stesso schema di costruzione, sono della stessa famiglia, hanno un DNA binding domain che è fatto da un doppio dito di zinco, eccolo qua, qui c'è il nuclear localization signal, nella regione CD, vedete qua, e poi hanno due regioni funzionali, una molto molto conservata che è questo hormone binding domain, chiamato anche ligand binding domain, lo troverete nelle diapositive successive indicato come LBD, che sta per ligand binding, che è un dominio tutto ad alfa elica, fra un attimo vediamo la struttura, e che è molto conservato, cioè paragonando le proteine le vedete molto molto simili. E qui c'è una funzione AD, cioè activator domain, cioè che attiva la sezione. Poi qui a sinistra c'è un altro dominio di lunghezza variabile, anche questo contiene una funzione o più funzioni activator domain, quindi di attivazione della trascrizione. Facendo un paragone tra le diverse forme, vedete quello che vedete qua sopra, cioè di solito le parti che vi dicevo, cioè il DNA binding domain e il ligand binding domain, sono molto molto simili nei vari membri della famiglia, mentre invece la regione, vedete la regione 1 a sinistra, la regione terminale molto variabile di lunghezza e anche di composizione. Di solito, per esempio, i recettori, quelli della seconda classe, tiroidei e retinoidi, vedete che hanno un N-terminal domain molto molto corto, molto ridotto rispetto agli steroid receptors. E questa è solo una zoomata sugli steroid receptor family, vedete anche questi sono abbastanza diversi come N-terminale, sono uguali invece dall'altra parte. Le percentuali che vedete lì è la conservazione, la conservazione anche qui c'è scritto, gli aminoici. Le risposte, cioè gli elementi di risposta. Gli elementi di risposta sono classicamente delle palindromi oppure delle ripetizioni di rite. Sono elementi che di solito sono lunghi, diciamo, da 12 a 14 nucleotidi più o meno. Questo qui è ovviamente una sequenza di consenso. Qui è CRE, cioè glucocorticoid, ERE, estrogen, vitamini receptor, thyroid, retinoic acid. Se li leggete un attimo con attenzione, soprattutto questo qui, questo, questo e questo, dovrebbe venire una spontanea domanda. Ma sono uguali, sono uguali, la figura non a caso lo fa vedere perché sono quelli uguali, ma quello che cambia, state attenti, sono questo, oppure il modo con cui sono messi. Vedete, per esempio, ere è messo come palindrome, spaziatore 3. La V di R è, non è palindrome, è un direct repeat, cioè la sequenza è ripetuta due volte dell'altra, spaziatore 3. La 3 sono di nuovo un direct repeat, ma spaziatore 4, è quello di differenza. E qui spaziatore 5. Allora, sembra una stupidaggine, ma ricordatevi che questi si legano come dimeri, e ricordatevi che il DNA non è dritto, ma è storto. Quindi quando io dico 3 spaziatori o 4 spaziatori, in realtà cambio l'angolo di interazione del dimeri. Non è tanto una questione di distanza, è una questione di rotazione. Quindi chiaramente un elemento fatto così richiede un tipo di interazione tra i dimeri che è diverso rispetto a questo. Questa che dà la specificità di legame dei diversi casi. Okay. Allora, l'altra grossa differenza della classe 2 è che la classe 2 sono nucleari anche in cosiddetta apoforma, cioè senza ligati, d'accordo? E sono spesso legati direttamente ai codici. Ah no, questa diapositiva era messa male. Volevo farvi vedere ancora, prima di attaccare il discorso della seconda classe, volevo ancora farvi vedere come è fatto l'LBD, cioè il ligand binding. Ligand binding mai è stato cristallizzato, ovviamente sempre per l'interesse farmaceutico, anche perché è quello che contiene i ligandi. Quindi se voi andate a esplorare la proteina della banca dati, ci trovate praticamente tutti questi domini cristallizzati con tutti i possibili, tutte le possibili compounds farmaceutici. Ovviamente l'informazione è molto, molto grossa. Vedete che il dominio è fatto in maniera molto strana, col colore si capisce, perché è una specie di triplo sandwich di alfa eliche, vedete? 1, 2, 3. E questo delimita una tasca molto idrofobica, che è quella che ospita il ligando lì dentro. Questo è solo ruotato di 90 gradi per vedere i rapporti spaziali, questo qui verde è il ligando. E notate una cosa, questa qui è l'elica terminale, quella colorata in fucsia, quella lì che c'è un colore diverso, c'è solo un'elica, solo due giri, questi qui H12. Vedete che è quella terminale, cioè non c'è più niente, è l'ultima. E vedete che arriva di qua, che si fa questo giro e poi la proteina finisce lì. E notate come questa qui è giusta apposta davanti al ligando. Okay. Allora, la gente che ha fatto questi cristalli ha fatto una cosa, ci ha provato a cristallizzare questo lì senza ligando, con il ligando. Quello che hanno visto, arrivo subito, quello che hanno visto è stata questa cosa qui, molto carina. Vedete, questo qui è l'apoforma, quindi questo qui è il recettore dell'acido retinoico, è cristallizzato in apoforma, cioè senza ligando dentro. Questa è la tasca vuota, e vedete dove è posizionata la H12, è messa aperta, è una specie di coperchio messo aperta. Quando voi invece mettete dentro il ligando, lo vedete la molecolina della cosa, delirio telefonico. Vedete che l'H12 si è riposizionata e è andata a tappare la cosa del ligando. Questo è divertente, nel senso che è un bellino, c'è il sito si lega e tanto glielo chiude sopra. Infatti la superficie, una delle due superfici dell'H12 è completamente idrofobica. Però suggerisce due cose importanti. Uno, che evidentemente la velocità di dissociazione è molto bassa, perché cosa è entrato perché era aperto, poi però se si chiude ovviamente la dissociazione richiede di nuovo una ricombinazione molecolare. Difatti questi qui hanno delle KD molto molto basse, tipo 10 alla 10, 10 alla 12, quindi l'affinità è molto, molto elevata. Primo. Secondo, vi suggerisce anche che la superficie molecolare di questa proteina qui è diversa da questa. Ovvio, se c'è stata una inversione di posizione, un'altra cosa. Difatti il giochetto è tutto lì, cioè il fatto è che quando il quando appunto il recettore lega lega l'ormone, si crea una superficie che fa legare il coattivatore. Ok? Cioè quando il recettore è aperto, quindi senza ormone, di fatto, a parte il fatto che qui nel citoplasma non farebbe niente, però comunque l'interazione con il coattivatore non è possibile perché il dominio è aperto. Solo quando il ligando entra, che quindi si chiude, si forma una superficie qui sopra che consente l'interazione con il coattivatore. Ok, nei complessi attivati dei recettori ormonali di solito c'è un primo coattivatore primario, poi ho trovato la famosa CBP che vi dicevo prima. Vabbè, questo è un particolare senza grossa importanza in questo momento. Ok, torniamo un attimo alla struttura, perché è interessante ancora di vedere ancora una cosa. Queste sono le strutture sovrapposte in cui si vede la posizione dell'H12, dell'H11 in posizione APO, che sono quelle violette, in posizione con il ligando, quelle rosse. Quindi come vedete la trasposizione è molto grossa. Ora, vi dicevo, questa posizione qui, cioè quella in cui il ligando è dentro, è quella che riesce a interagire con il coattivatore. Allora, andando a guardare tutti i coattivatori che si conoscevano, si è visto che in tutti i coattivatori conosciuti c'è un motivo piccolino, proprio piccolino, che è composto di un aminoacido carico, due leucine, LL, due aminoacidi qualsiasi, XX, un'altra L, quindi un'altra leucina, e poi un aminoacido carico, carico al contrario di quello che è carico questo. Quindi se questa è una lisina, quindi è positivo, qui ci avremo un acido aspartico, un acido glutamico, o viceversa. Ma gli aminoacidi intermedi sono leucina, leucina, XX, quindi due cose qualsiasi e un'altra leucina. Allora, a un certo punto qualcuno ovviamente è andato a fare il co-cristallo, quindi hanno preso il ligand binding domain e l'hanno co-cristallizzato con un peptide sintetico che recitasse KLLXXL acido glutamico. E hanno visto che ovviamente questo peptide che rappresenta il coattivatore, il cristallo, si va a piazzare proprio lì in una superficie, in una tasca che è formata dalle eliche 12, 3, 4, d'accordo? Quindi da questa sezione qui della cosa, vedete qui H4, H3, eccetera, eccetera. E vedete come si posiziona? Si posiziona in modo che la parte idrofobica, leucine, XXL, leucina sia contro questa superficie qui della proteina che è tutta idrofobica, bianco vuol dire idrofobica. E ovviamente qui c'è una bella clamp carica in cui il nostro K362, che ovviamente è positivo, va a interagire con una zona della proteina che è negativa. Quindi questo motivo è semplicemente un motivo idrofobico piccolino che fa una piccola elica. Pensate alle proteine, 5 aminoacidi fanno un giretto e mezzo, insomma, non tanto di più, ma che proietta contro la proteina, e poi una clamp carica che ovviamente determina la posizione in maniera univoca. Tutti i coattivatori hanno questo box LXXL. Ok, questo è uno dei coattivatori più generali, si chiama SRC1. E vedete che è stato co-cristallizzato di nuovo come singolo peptide, e questo qui è il dimero di un 2LPD che derivano da questo recettore PPAR gamma, vedete, dimerico. Questo qui è l'attivatore, vedete? E vedete, queste qui sono le due eliche 12, scusate, no, queste qui sono le due eliche del coattivatore LXXL che sono giusto apposte qui davanti e qui davanti. Molti di questi coattivatori sono proteine che hanno due o più motivi LXXL, quindi è possibile che quando si forma un dimero di recettore ci sia un singolo coattivatore che lega entrambe le posizioni possibili. Va bene, quindi questa l'abbiamo capita, insomma, interagiscono con questa cosa qua, con questi coltivatori. Coltivatori ce n'è una tonnellata, ci sono tutte le review che volete per andare a cercare i coltivatori. Hanno vari nomi di vario tipo che derivano dalla loro funzione e dimostrano un certo grado di specificità, ma non assoluto. Infatti, se voi guardate tutte queste proteine qui, le andate a matchare di qui, vedete che alcune sembrano molto generali, nel senso che, ad esempio, questo SARP1, che è quello che avevamo visto prima, interagisce praticamente con tutti i recettori steroidei, con qualcuno non steroidei. Altri sono un po' più specifici, tipo questi qua. La storia è abbastanza importante. Ok, quindi alla fine, facendo un riassunto e andando a vedere che cosa fanno questi coattivatori, quello che vedete è più o meno questo, cioè che di tutti i coattivatori caratterizzati ci si trovano le proteine che ci attendiamo. Cioè, alcuni di questi coattivatori sono ATP dependent promoter, altri sono delle, ovviamente delle HAT, istone acetile trasferasi, altri sono istone arginine acetile trasferasi, altri ancora sono altre proteine, altri sono ovviamente i mediatori, è ovvio. E qualcuna sono anche proteine che fanno qualcos'altro, per esempio la prostesi, ma di questo parleremo dopo le ore. Tipo 2, quello che vi dicevo prima, cioè il tipo 2 è un po' diverso, perché sta prevalentemente già dentro i nuclei e studi che hanno fatto, soprattutto di adesso con i confocali, vedono che di fatto sono già legati in molte zone e molti spot nucleari, quindi è possibile che siano già legati anche quando sono vuoti i loro elementi di risposta. E questo c'entra poco, ecco. E allora una cosa, questi qui cosa fanno? Perché sono legati già agli elementi di risposta? Cosa ci fanno qui? Allora, la risposta che cosa ci fanno viene da questo semplice esperimento. Poi immaginate di avere un reporter, come al solito, questo qui è solo la tazza per intenderci, questo qui è un retinoic acid response element, cioè l'elemento di risposta all'acido retinoico. Qui, come vedete, questo minigene contiene soltanto promotore minimo e risposta all'acido retinoico, e basta. D'accordo? Allora, se noi lo andiamo analizzare, questo qui, attenzione, non è una trascrizione in vitro, è un report da cellule, quindi lo trasfetto su delle cellule che mi interessano, lo trasfetto in particolare in cellule che non hanno il recettore dell'acido retinoico, in modo da avere una linea di base zero. E poi, ovviamente, queste stesse cellule le trasfetto o no con un vettore che mi esprime. Allora, se io guardo questo, ovviamente poi faccio l'esperimento controllo e l'esperimento con ligando. D'accordo? Allora, io non ho recettore e quindi questo vettore non esprime niente, sia con uno con l'altro, ma quando io gli coesprimo il recettore dell'acido retinoico e gli metto l'acido retinoico, ovviamente questo transattiva. E fin qui l'abbiamo capito. Adesso guardate che cosa succede se io aggiungo un altro elemento, cioè faccio un vettore uguale a questo qui, però qui io ho aggiunto il famoso famigerato SP1, cioè se vi ricordate SP1 è quello costitutivo, c'è in tutte le cellule, va bene? Allora, se io ho un vettore fatto così e lo trasfetto nelle stesse celluline, questo qui è vero che non c'ha l'acido retinoico, però ha l'SP1, quindi quando io lo trasfetto vedete che la sua attività basale non è quasi zero come in questo caso qui, ma è un po' più altina. Perché è un po' più alpina? Perché c'è l'SP1. L'SP1 funziona. D'accordo? Quindi in queste cellule qui io non ho RAR, non ho l'acido retinoico, però c'è l'SP1 che mi sostiene l'attività fino a qua. Metto l'acido retinoico, ovviamente non succede niente perché non c'è il recettore. State attenti, adesso trasfetto il recettore. Se il recettore da solo, senza acido retinoico, fosse inattivo, io dovrei avere la stessa trascrizione che vedo qui e dovrei vedere anche qua. Giusto? Invece guardate che cosa vedo. Vedo una diminuzione bella praticamente equivalente a questa. Cos'è successo? Ovviamente quando gli do l'acido retinoico questo pare. Cos'è successo? È successo che io ho avuto una repressione. cioè la interpretazione di questo risultato è che questo affare qui vuoto, cioè l'RR vuoto, senza ligami di capo forma, non è inattivo, è un repressore. Ok? Allora, facendo questo tipo di esperimenti e ragionando su questo tipo di esperimenti, chi studiava queste cose ha supposto la presenza di qualche co-repressore, cioè di qualche proteina presente nel nucleo che invece di funzionare con la funzione coattiva funziona con un co-repressore, cioè va a fare il mestiere opposto. E ovviamente andando a lavorare su questa storia hanno purificato diverse proteine che ovviamente sono chiamati co-repressori, sono proteine di solito anche queste molto grandi, che anche queste viaggiano spesso in complessi multiproteici, un sacco di robe attaccate, e la cosa più particolare è che queste proteine viaggiano sempre in complesso con le istone delle acetilasi, cioè esattamente come il contrario di quelli che erano i coattivatori, giusto? A queste proteine co-repressore, quindi sono proteine che vengono legate dai nuclear receptors vuoti e vanno a organizzare la domanda. Tutto molto semplicemente. Quindi anche se qui io ho un elemento di attivazione, come l'ho abolito. I primi che hanno trovato sono questi, quelli un po' più famosi, sono questi qui che si chiamano, vedete, ENCOR, che sta per nuclear co-repressor, o SMART, che vuol dire, perché è un nome complicatissimo, vuol dire Silencing Mediator of Retinoid and Thyroid. Pensandoci di te. E poi altri, insomma, adesso ne hanno, questa lista adesso è cresciuta anche questa in maniera molto accentuata. Anche questi la stessa cosa che vi dicevo prima, cioè alcuni sono molto generali, cioè interagiscono con un sacco di cose, d'accordo? E altri invece sono un po' più specifici. Va bene, anche queste sono proteine molto grandi, questa anche la mappa di ENCOR e di SMART, che sono anche loro omologi, sono molto simili, vedete su 250-300 kg d'alto, quindi roba molto grossa. Sono organizzate in modo da avere sostanzialmente delle diverse regioni che interagiscono con le HeLa, cioè con le acetilasi, questa, e poi una serie di box che sono quelle che interagiscono con i fattori di trascrizione. Qui i nuclear receptor si interagiscono qui dietro, ma come vedete anche questi sono proteine generali, questi sono tutti gli altri fattori di trascrizione con i quali queste proteine sono state viste interagire, quindi sono co-repressori di tipo generale. Ok, quindi che cosa succede in pratica quando un recettore di seconda classe, quindi il recettore dell'acido retinoico per esempio, o recettori, questo qui è l'esempio del recettore dell'acido retinoico. Allora, questi recettori qui se ne stanno in forma ligande, quindi in forma vuota o apoforma, se ne stanno seduti sui loro elementi di risposta, tranquilli e beati, e sono in associazione con un co-repressore. Quindi non sono inattivi, ma sono attivi, nel senso che attivamente reprimono quello che c'è di sotto. Quando arriva il ligando, d'accordo, questo ligando va ovviamente a sedersi dentro la sua tasca, se vi ricordate va a riposizionare l'H12, d'accordo, e questo fa sì che si crei, evidentemente si modifica la superficie del recettore, il recettore perde affinità per i corepressori, acquista affinità per i corepressori. Quindi di fatto il giochetto è uno scambio di coregolatore. Il coregolatore negativo se ne va, il coregolatore positivo se ne va. Quello ve l'ho già detto, quindi lo passiamo velocemente. Ovviamente tutti questi complessi sono stati purificati, c'è stata una volta che hanno scoperto ancora SMART, c'è stata una caccia al co-repressore in alcuni anni, come al solito le persone andavano a cercare con i soliti sistemi, quindi con i soliti coi muro precipitati e è rimasta, è attaccato, quindi la letteratura è piena di vari complessi, di varie proteine che hanno attività di tipo co-repressore. E un po' il riassunto di questa roba qui ci sta in una review che è stata pubblicata a febbraio del 2010, che vi allego e che vi porto anche l'occasione di parlare un attimo di questa vostra collega, così tanto per dimostrare che è possibile. Questa signorina qui, Valentina Perissi, si è laureata qua nel 98 e qui, e quindi ha fatto, e dopodiché è andata a fare il dottorato a San Diego, all'Università della California di San Diego, dove è ancora adesso, anche se è in Boston, e dove ha lavorato in questo gruppo qui di Jeff Rosenfeld, che è uno dei gruppi più attivi su transcription, affidatori professori, quindi di questo genere, e ovviamente lavorando bene e seriamente in un posto giusto si può fare tranquillamente delle review su. E in questa riga appunto riguardano un po' tutte queste cose qui di correpressori, eccetera, eccetera. E qui vi dà un elenco di questa figura, non serve per guardare la figura, è molto complicata, ma vi serve per vedere l'elenco di tutte le attività enzimatiche che sono state viste dentro a co-repressori. Quindi ci sono ovviamente le solite deacetilasi, ma ci sono, come vedete, anche tante altre cose: ATP dependent chromatin remodeling, histone methylation, demethylation, insomma, attività enzimatiche che poi vedete qui sotto elencate, e quindi ve le studiate con calma, cercate di capirle con calma. Dice la cosa, e questo è l'elenco tabulare di quelle cose che vi dicevo, ovviamente non ci perdiamo neanche un minuto, ma semplicemente vi dice, vedete, l'attività enzimatica collegata con i vari complessi di corpi. Vedete se avete capito o no. Quindi, facendo un riassunto totale della situazione, i recettori di classe 2 sono recettori che in eterodimero se ne stanno sul DNA, sui loro elementi, associati a repressori, che sono questa parte rosa della slide, e quando invece arriva il ligando questi scambiano i corepressori con una serie di coattivatori, la storiella. Ho bisogno ancora 6-7 minuti per finire la storia, diciamo, strutturale, poi magari ci vediamo un attimino. Ecco, questo modello dello scambio corepressore coattivatore è stato studiato in maniera particolare, ma può dirlo, nel caso farmacologico, perché una cosa che si è visto è che ovviamente ci sono una categoria di antagonisti farmacologici degli steroidi molto usati, tra i quali c'è per esempio il famoso tamoxifene, più volte è stato evocato, che fanno una cosa buffa, cioè fanno funzionare un recettore steroideo, che è ovviamente di classe 1, come se fosse invece un recettore di classe 2, cioè come quelli che abbiamo visto sotto. Di solito questi antagonisti di questa classe, che li chiamano di solito SERMs, che sta per steroid receptor modulator, sono ligandi che fino a un certo punto funzionano come se fossero degli agonisti. Faccio l'esempio del tamoxifene. Il tamoxifene entra dentro la cellula per diffusione, perché è l'ipofilo, trova il recettore dell'estrogeno e si lega nello stesso sito in cui si lega l'estrogeno normalmente, okay. Induce la dissociazione dai complessi HSP, cioè dai receptori citoplasmatici, e l'estrogeno receptor a un punto lì migra verso il nucleo e va a legarsi agli stessi elementi a cui si lega quando è attivato normalmente. Quello che cambia di lì in avanti, nel senso che l'LBD, cioè il ligand binding domain, con associato dentro il tamoxifen, non fa la stessa cosa che lo fa quando è legato dentro un estrogeno, capito? Cioè, andando a fare il modellino di, eccolo qua, il modellino di nuovo cristallografico, ecco, questa qui è un confronto tra il modello fatto con l'estrogeno e contro questo antiestrogeno qui, aspetta che troviamo le green, dunque, allora, estrogeno è il blu, qua, questo qua, e il competitore è questo orale, il raloxifene è un antiestrogeno simile al tamoxifene. E allora adesso seguite un attimo la proteina, vedete che l'impianto generale della proteina più o meno insomma c'è, non è che cambi molto, ma quello che dovete guardare è questo, questo è il C-terminale, avete visto? Il C-terminale con l'estrogeno ha la famosa porta, la porticella che chiude, ma guardate dove è andata a finire quando io gli ho messo dentro la loxifene, è riposizionato tutto da un'altra parte. E allora questo fa sì che se io vado a fare, questo è di nuovo un altro esperimento dello stesso tipo, questo è il dietilstilbestrolo che è estrogenico, quindi è agonista, cioè funziona come, come l'estradiolo. E questo invece è il tamotromono, tamoxifene, di cui abbiamo parlato tante volte. Questo è lì, la molecola è lì, questo è il tamoxifene. Allora guardate di nuovo l'elica 12, l'elica 12. L'agonista è posizionata correttamente di fronte al sito di legame, quando c'è il tamoxifene è posizionata dall'altra parte. Ok, e se io cocristallizzo, a questo punto io posso andare a fare una cosa, posso andare a fare il cocristallo con il famoso peptide, vi ricordate quello di prima, il famoso peptide LXXL, quello del coattivatore? Andate a guardare, fate il confronto tra questo che è il cocristallo della proteina con l'LXXL sistemato lì. Questa è l'elica 12. Adesso andate a vedere il cristallo, ovviamente quando io gli metto dentro l'antagonista, il tamoxifene, questo qui non lega più il coattivatore. Perché non lo lega più il coattivatore? Vado a vedere. Perché l'elica 12 va a prendere esattamente lo stesso posto che prima era occupato dal peptide del coattivatore. Quindi in pratica, cioè, facciamo un riassunto, cosa vuol dire? Vuol dire che l'antagonista, cioè queste molecole che sono antagoniste, vanno a modificare la struttura dell'LBD in modo che l'H12 si va a posizionare là dove dovrebbe posizionarsi il coattivatore. E quindi di fatto la molecola legata all'antagonista non lega più coattivatore, non coattiva più. Ma non è finito, perché non solo non lega più il coattivatore, ma in questa situazione qui, questo recettore qui è, simula i recettori di tipo secondo. Cioè in pratica un recettore che abbia legato un, per esempio un tamoxifene, a questo punto ha alta affinità per il corepressore. Quindi se uno fa, per esempio, una cromatinina di uno precipitation su un gene, d'accordo, che ha un elemento di risposta all'estrogeno, ci trova in core, cioè si trova il corepressore. D'accordo? Mentre ovviamente se lo attiva con, invece con il corepressore, ci trova uno dei coattivatori. Visto qui. Il motivo molecolare è anche abbastanza semplice, anche capito ovviamente di lì. Questo qui è la tasca, questi qui sono i vari aminoacidi che delimitano la tasca di interazione con il ligando. Questo qui è il DES, che è molto simile all'estrogeno. Questo qui è il tamoxifene. Il tamoxifene, come vedete, ha un braccio alchilico che spinge qui a sinistra, e se guardate le posizioni di tutti questi aminoacidi, vedete, questi sono spinti via. Quindi da una parte della tasca questa molecola ha spinto via l'eliche, e ovviamente questo ha ricombinato la struttura del recettore. Questo è stato visto, vi dicevo, soldi apparati dalle industrie farmaceutiche, è stato visto per tutti i recettori, per tutti gli antagonisti della classe. Quindi hanno visto esattamente la stessa cosa su RAR, con questo antagonista qui, CMBN-S649, molti non hanno manco un nome, perché sono semplicemente la lista dei composti farmaceutici che hanno costruito. E vedete, per tutta una serie di altri recettori. Praticamente la situazione è sempre la stessa. Quindi, in sintesi, adesso disegnano gli antagonisti sulla base dell'interessa, sanno che deve andarsi a posizionare in un certo modo, disegnano le molecole in modo che vadano a finire in quella maniera. Ok, quindi insomma, in sintesi, e poi adesso abbiamo finito la prima parte, i on-off genes sono delle cose di questo tipo, cioè sono delle cose in cui è la. Grazie. via. Va bene, basta. Ok. Domande.